Si fa più pesante l'aria in Ucraina dopo i colloqui fra Stati Uniti e Russia e la mossa di Biden di ritirare i propri diplomatici e mandare forse persino dei militari sul campo. Intanto sono iniziate le votazioni in Italia per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, fin qui senza risultati e con le carte ancora abbastanza coperte, scusate, da parte dei partiti. Parliamo anche della rivoluzionaria proposta di creare a Berlino la più ampia area priva di macchine al mondo, della nuova legge francese che obbliga i commercianti a offrire acqua dal rubinetto e del parere degli esperti della Commissione europea di finanza verde, che affermano che sia greenwashing inserire gas e nucleare all'interno della tassonomia verde europea. Io sono Andrea degli Innocenti e questa, come al solito, io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, sul fronte ucraino continuano a succedere cose, o meglio, a non succedere cose, il che fa sì che possano succedere cose peggiori di quelle che non sono successe. Mi sembra abbastanza chiaro, no? No? Ok, va bene, lo provo a spiegare meglio. Ricorderete che l'Ucraina attualmente, ma già da parecchio tempo, è uno dei fronti più caldi nello scontro fra i paesi del fronte NATO, in primis gli Stati Uniti, e la Russia. Questo perché il paese è al confine fra i due blocchi storici, appunto di Stati Uniti, insomma, diciamo, Alleanza Nordatlantica e ex Unione Sovietica, ed è anche al centro di flussi strategici di merci e di energia. Di conseguenza la Russia vorrebbe portarlo, o meglio riportarlo, più nettamente sotto la sua sfera di influenza, mentre la NATO vorrebbe annetterlo all'interno dell'alleanza. Fin qui tutto nella norma, cose che sapevamo già. Ora però il punto è che Russia e Stati Uniti stanno facendo una serie di negoziati, una serie di incontri diplomatici in cui entrambe le parti chiedono alla controparte di assicurare che non farà niente e nessuna delle due parti però si vuole sbilanciare, quindi dire per prima o mettere nero su bianco per prima che non farà niente. Venerdì scorso c'è stato l'ultimo incontro della serie, durato circa 2 ore, fra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Antony Blinken, di cui ISPI fa un'analisi molto dettagliata. Comunque, in sintesi, l'incontro era considerato da molti come l'ultima chance per la diplomazia di dissipare quelli che sono, insomma, ormai gli evidenti segnali di una possibile e imminente invasione russa del paese. E si è concluso però questo ultimo incontro, ultima chance, con un ulteriore non accordo, che però, secondo alcuni, secondo l'analisi di ISPI, lascia comunque spazio e spiraglia a nuovi negoziati. Al termine dell'incontro, Lavrov ha annunciato che gli Stati Uniti hanno accettato di fornire una risposta scritta alle richieste russe sulle garanzie di sicurezza, garanzie richieste dalla Russia che comprendono il divieto permanente di nuovi allargamenti della NATO, il ritiro delle forze militari alleate dai paesi entrati nella NATO dopo il 97, l'impegno a non collocare nuove forze militari in paesi confinanti e a non svolgervi esercitazioni militari. Quindi, insomma, una sorta di richiesta di mettere, di scrivere giù nero su bianco il fatto che la NATO non ha nessun tipo di intenzione belligerante o neanche di provocare, ecco, la Russia sui confini più delicati. Blinken, dal canto suo, ha risposto che risponderemo alle preoccupazioni, vi dico proprio la citazione, vi cito quello che ha detto: risponderemo alle preoccupazioni di Mosca se Mosca risponderà alle nostre, il che vuol dire se Mosca ci assicurerà che a sua volta non invaderà l'Ucraina. Insomma, è una situazione un po' di impasse in cui entrambe le parti aspettano e sperano che l'altra mandi un segnale distensivo, ma più va avanti il tempo, più passa il tempo, più questo segnale non arriva e più aumenta la probabilità che invece succeda qualcosa di segno opposto. Anche perché in tutto ciò a preoccupare sono state le ultime mosse decise o ventilate da Biden, che nonostante vadano di pari passo avanti questi negoziati, qualche giorno fa nel corso di un incontro a Camp David, lo riporta il Fatto Quotidiano, ha esaminato la possibilità di rafforzare la presenza militare americana nel nord-est Europa e intanto ha iniziato a inviare, così, en passant, questo perché ogni giorno ormai devo dire en passant, navi e aerei nell'Europa dell'Est, che è esattamente il contrario di quello che chiedeva Mosca sostanzialmente. E intanto Washington e Londra hanno anche dato mandato a una parte perlomeno del personale delle proprie ambasciate a Kiev, quindi personale diplomatico, di evacuare, di rientrare in patria. Insomma, non tira esattamente una bella aria. Queste mosse americane sono probabilmente intese da Biden in senso difensivo, quindi per scoraggiare Mosca dall'intraprendere un'azione militare di invasione dell'Ucraina, facendo vedere che la NATO sarebbe pronta anche a rispondere militarmente. Solo che potrebbero essere lette come un'aggressione, come una provocazione, insomma la Russia potrebbe leggerle così, e paradossalmente potrebbero scatenare la reazione opposta. Ed è la classica dinamica tristemente nota come corsa agli armamenti, non proprio, ma più o meno è qualcosa di molto simile. Cioè ognuno si attrezza per essere pronto nel caso in cui l'altro faccia una mossa, solo che così facendo crescono rapidamente gli armamenti in gioco e le forze belliche in gioco, e a quel punto diventa più facile e più probabile che alla minima frizione scatti tutto e succeda un po' il patatrack. Come per la famosa pistola di Chekhov, no? Che se in questo caso se ci sono tante armi e tanti eserciti in scena, prima o poi qualcuno le userà. In tutto questo l'Europa sta un po' nel mezzo, da un lato continua a promettere fedeltà agli Stati Uniti, dall'altro si aggrappa anche per necessità al gas russo e quindi cerca comunque di mediare, gas russo con il quale Putin sta abilmente giocando negli ultimi mesi, così come nel mezzo si trova l'Ucraina ovviamente, in questo caso proprio letteralmente, che cerca al momento a sua volta di scongiurare un conflitto che si combatterebbe inevitabilmente sulla sua pelle. Il governo ucraino ha definito la decisione di Stati Uniti e Regno Unito di lasciare il paese come prematura ed eccessiva, mentre l'Unione Europea ha assicurato che per adesso non ha intenzione appunto di seguire gli alleati della NATO e ha intenzione di restare, almeno per adesso, in Ucraina. Quindi quali scenari ci sono per il futuro? Siamo alle soglie di una terza guerra mondiale o cose di questo genere? Non sembra, non per adesso perlomeno. La situazione potrebbe risolversi ancora per vie diplomatiche o confluire anche in un conflitto di piccola entità o anche scatenare una sorta di effetto domino, che però al momento, secondo vari analisti, compresi quelli di ISPI, di cui vi lascio l'articolo, vista anche la portata delle potenze in gioco in questo momento storico, con la Cina anche che vuole giocare la sua parte nello scacchiere internazionale, sembra abbastanza improbabile. Però, insomma, comunque è una situazione da tenere sotto stretta osservazione, perché c'è il rischio di una potenziale escalation di violenza in Ucraina e con conseguenze effettivamente difficili da prevedere. Ok, spostiamoci, torniamo nel nostro paese, perché facciamo un po' un aggiornamento sulle elezioni del Presidente della Repubblica. Ieri c'è stata la prima votazione, conclusasi con un nulla di fatto, ma questo lo sapevamo, e prima di una probabile lunga serie, visto che la situazione anche qui, come in Ucraina, appare abbastanza in stallo, per fortuna con conseguenze si presume meno gravi. Non lo so, dipende da chi eleggono effettivamente. Comunque, rispetto all'analisi che avevamo fatto qualche giorno fa, sono cambiate alcune cose. Berlusconi, capendo di non avere i numeri e un po' scaricato dall'alleanza di centrodestra, anche se questo non lo ha ammesso ovviamente apertamente, si è tirato indietro. E i vari partiti stanno facendo le loro mosse, i loro nomi, anche se siamo in una fase in cui le carte sono ancora abbastanza coperte, è una sorta di pretattica di studio, visto che sembra abbastanza improbabile in questo momento che il nuovo Presidente della Repubblica sia eletto nei primi tre scrutini, quindi in cui occorre il quorum dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, vale a dire 673 voti su 1.009 grandi elettori totali, per eleggere il Presidente della Repubblica. Il primo già ce lo siamo giocati con la giornata di ieri, oggi e domani ci saranno il secondo e il terzo scrutinio, ma sembra improbabile che si riesca già in questa settimana a eleggere il Presidente della Repubblica. Anzi, al momento sembra che nessuno schieramento riesca a raggiungere neanche la maggioranza assoluta, quella che sarà necessaria, sarà sufficiente dal quarto scrutinio in poi, di 505 voti. Perché la situazione è la seguente: il centro-sinistra, includendo nella coalizione anche il Movimento 5 Stelle, conta 405 voti, il centro-destra 453, poi ci sono 57 elettori nell'area di centro, di cui Italia Viva, 44 elettori, rappresenta la principale forza politica in gioco, e 65 che sono ex Movimento 5 Stelle, più altri vari ed eventuali senatori a vita e così via. Tutti questi messi assieme ovviamente potrebbero spostare l'ago della bilancia. Quindi quello che plausibilmente sta succedendo in queste ore sono giri di telefonate, trattative in cui le coalizioni cercano di raggranellare voti e testare vari candidati che potrebbero ottenere una maggioranza. Mi ricordo, qualche sera fa ho visto un'intervista a Vittorio Sgarbi che mostrava in diretta come telefonava ad alcuni, non ricordo se senatori o deputati di Italia Viva, per chiedere loro esplicitamente di votare Berlusconi, no? E quello che Sgarbi, insomma, un personaggio abbastanza onesto, se non altro nella sua follia, scusa, insomma, diciamo nel suo essere eclettico, per dirlo in maniera più politicamente corretta, tanti altri lo stanno sicuramente facendo, insomma, a porte chiuse. Se questa fase comunque non porterà i suoi frutti, allora si inizieranno a cercare intese un po' più larghe per convergere su nomi che vadano bene sia al centrodestra che al centrosinistra. Vedremo comunque quello che succede. Ok, abbiamo iniziato la puntata con venti di guerra, cerchiamo di finirla con invece dei venti di cambiamento, perché ci sono alcune notizie interessanti da segnalare da questo punto di vista. Partiamo parlando di Berlino, con tre amici che nel 2019, chiacchieravano in un bar e che potrebbero avere un impatto sulla città di Berlino paragonabile a quello della caduta del muro. Esagero? Sì, forse sì, non lo so, però neanche troppo, perché la città potrebbe diventare per buona parte libera dal traffico e quindi solo pedonale per un'area enorme, quindi pari a quella di Manhattan, che diventerebbe così l'area libera dalle macchine più grande del mondo. Com'è potuta succedere questa cosa? Appunto, questi tre amici al bar, il quarto probabilmente non ci credeva più di tanto, ma i tre erano rimasti al bar, avevano immaginato, un po' sognando ad occhi aperti, di appunto progettare una città propria in cui vivevano, priva di traffico, e quindi si sono immaginati come poterlo fare. Da questo sogno è nata un'associazione, da questa associazione, per farla molto molto breve, vi lascio l'articolo su Green Me per approfondire, è nata poi un'azione, una raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Si sono raccolte in poco tempo più di 50.000 firme, quindi entro febbraio il Senato tedesco dovrà esprimersi su questa cosa, quindi decidere se effettivamente approvare questa proposta nata così, da quattro chiacchiere al bar. Se dovesse arrivare comunque un diniego, l'associazione ha già pronto il piano B, ovvero andare avanti e raccogliere 175.000 firme per accedere automaticamente alla possibilità di indire un referendum popolare nel 2023. Quindi anche qui stiamo a vedere, perché è una cosa molto interessante. Intanto a Parigi, dal 1 gennaio scorso, è entrata in vigore una legge che, non solo a Parigi in realtà, in parecchie città della Francia, una legge che obbliga tutti gli esercizi commerciali e gli spazi pubblici a fornire acqua potabile gratuita alla popolazione locale e ai turisti. Si tratta della legge antispreco per un'economia circolare, non so se l'ho pronunciato corretto, no, comunque. Legge che mira ad accelerare il cambiamento del modello di produzione e consumo verso appunto sistemi più circolari che limitano gli sprechi e preservino le risorse naturali, la biodiversità e il clima. Devo dire che per la mia esperienza in Francia questa cosa già succedeva prima di dare, di offrire su richiesta l'acqua del rubinetto, tuttavia insomma credo che sia una convenzione abbastanza diffusa, ma è possibile, probabile che magari nei luoghi più turistici dove c'è più ampio afflusso di turisti, come in alcune zone centrali di Parigi, questa cosa non venisse sempre fatta, insomma sono luoghi che magari io tendo ad evitare, però è probabile che questa cosa magari in alcuni specifici posti non fosse fatta, e dal 1 gennaio invece è obbligatorio per tutti offrirla. Ok, ci avviamo alla chiusura con l'ennesimo incredibile plot twist, cambiamento nella trama della vicenda intricata ormai della tassonomia verde europea, che dall'essere un argomento pallosissimo per burocrati e non lo so, tecnici, è diventata una sorta di romanzo avvincente alla Ken Follett, con sempre nuovi e numerosi colpi di scena. L'ultimo è che Il gruppo di esperti di finanza verde della Commissione europea, quindi un gruppo di esperti interni conosciuto come Piattaforma sulla finanza sostenibile, ha scritto alla Commissione stessa affermando senza mezzi termini che classificare il gas fossile e il nucleare come un investimento sostenibile sarebbe un greenwashing inserito nella tassonomia europea. E che i criteri usati dalla Commissione per la scelta, per compiere questa scelta, non sono stati né rigorosi né basati sulla scienza, perché i dati dicono che il gas e l'energia nucleare non aiuterebbero la transizione verso le rinnovabili, verso, diciamo, la sostenibilità ambientale. E quindi che succede? Torna di nuovo tutto in discussione? Non è detto, non è un parere vincolante, però di sicuro si apre un ulteriore spiraglio e si rafforza il fronte dei paesi che erano contrari a questa annessione. Quindi, non lo so. Ci rivediamo per la prossima puntata della vincente vicenda della tassonomia verde europea. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre a partire dalle 8 puntuali, mi raccomando, su Spreaker, Spotify, YouTube e sulla pagina Rassegna Stampa di italiachecambia.org. Vi lascio, un po' che non lo faccio, i banner dove trovate tutti i social dove seguire Io Non Mi Rassegno, su Facebook, Instagram, Twitter, altri, non lo so, YouTube. E vi ricordo per concludere che se vi piace il lavoro che facciamo con Italia che cambia potete sostenerlo facendo una donazione cliccando sul pulsante contribuisci che vi lascio ovunque, e se non lo trovate cercatelo meglio, se non lo trovate ancora cercate su YouTube contribuisci Italia che cambia, scusate, non su YouTube ma su Google, e trovate la pagina, e a noi fa molto piacere. Niente, ci vediamo domani e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.